الالوان موال سجل موقف اطشنال ومن زمان نبيل ننتصر فبنخطط بقى 10:06 dai microfoni di Radio Blackout 105.250 della modulazione di frequenza. Dopo la rassegna stampa della mattinata informativa andiamo a cominciare la seconda parte dell'info, della trasmissione, con una serie di dirette, la prima delle quali con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri, con cui proveremo a fare un pochino il punto, come in parte è già stato fatto negli scorsi giorni, sempre ai microfoni dell'info di Radio Blackout, su quello che sta succedendo in questo momento in Palestina, in particolar modo sul balletto, sul valzer delle trattative in qualche modo, e invece su l'operazione militare che sta venendo portata avanti dagli israeliani a Rafa. Ciao Eliana, ci senti?
Ciao Nicolò, sì, mi sento bene, grazie.
Ciao, buongiorno. E, senti, allora noi innanzitutto grazie, insomma, per essere in collegamento con noi. Partirei dal chiederti, diciamo, un pochino un aggiornamento un po' circostanziale, sia su quello che è, diciamo, la situazione delle trattative, perché aveva fatto, diciamo, un po' in qualche modo quasi sperare l'annuncio nei giorni scorsi da parte della resistenza palestinese di aver accettato un piano di minima presentato proprio dagli israeliani, però poi alla prova dei fatti, insomma, si è visto che non è un passaggio sufficiente per fermare il governo Netanyahu, che invece sta insistendo a bombardare Rafa. Se ci puoi fare un pochino un quadro sia della situazione degli accordi, delle trattative, di come si sta muovendo questa cosa qui, sia un po' come si inserisce all'interno di questa cosa l'assalto dell'IDF a Rafa.
Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto. Le ultime notizie sui negoziati sono che le delegazioni israeliane di Hamas hanno lasciato oggi il Cairo. Israele ha dichiarato che ritiene questo round di negoziati concluso e fallito anche, insomma. Gli Stati Uniti insistono nel dire che sono fiduciosi e che pensano che si possa trovare un accordo. Gli egiziani hanno detto ad entrambe le parti che dovrebbero essere più morbide, insomma, più elastiche per giungere ad una conclusione positiva. Nei fatti la bozza di accordo è composta da una prima parte che potrebbe essere, diciamo, potrebbe andar bene ad entrambe le parti, anche se ci sono da limare ancora alcuni aspetti, e il problema è sulla seconda parte, ossia la prima parte conterrebbe uno scambio di ostaggi e prigionieri politici palestinesi in più fasi. Qui c'è Hamas che chiede che Israele non ponga veti sui nomi, quindi della lista di prigionieri politici che richiede di liberare, mentre Israele su questo punto non vuole scendere a compromessi. Però un punto di incontro potrebbe essere trovato anche proprio stilando materialmente questa lista. Il problema arriva quando si tratta innanzitutto del cessate il fuoco, ossia di come dovrà essere questo cessate il fuoco. Hamas non vorrebbe un cessate il fuoco temporaneo, cosa che invece vuole Israele. Chiaramente il timore è che il cessate il fuoco valga solamente fino a quando gli ostaggi vengono liberati, che poi Israele si senta libero di riprendere. E seconda questione, proprio quella a cui tu facevi riferimento, sia Rafa. Dall'inizio Israele ha dichiarato che con o senza accordo Rafa sarebbe stata attaccata. Questo chiaramente pone, come dire, un problema fondamentale. È difficile sedersi ad un tavolo per parlare di un accordo quando le premesse sono non ci muoviamo su questo punto. E su questo anche gli Stati Uniti, come sappiamo, insomma, hanno provato un po' a lavorare per ammorbidire la posizione israeliana. Loro vorrebbero che Israele arrivasse arrivasse ad un accordo. D'altro canto, il fatto che Hamas abbia accettato, come tu hai ricordato, quella proposta, insomma, di cessate il fuoco, può essere letta anche come una sorta di fuga in avanti, ossia accade spesso all'interno dei negoziati che quando si ha sentore che i negoziati stessi stiano per implodere, come dire, l'obiettivo diventa quello di dar la colpa ad uno o all'altro lato per il fallimento dei negoziati stessi. La mossa di Hamas, che ha fatto ben sperare tutti, ma soprattutto i palestinesi di Gaza, che sono scesi nelle strade a festeggiare, abbiamo visto scene di gioia dopo 7 mesi di sofferenze, purtroppo però non hanno portato ad un lieto fine come ci si aspettava in una prima fase. E proprio per le questioni che dicevo prima, le tempistiche del cessate il fuoco e anche il ritiro dal nord di Gaza, ciò che Hamas vorrebbe sarebbe aggiungere ad un cessate il fuoco definitivo con il rilascio degli ostaggi, il ritiro di Israele dal nord della striscia di Gaza, l'entrata degli aiuti e l'inizio della ricostruzione. Israele dal canto suo continua a dire invece che proseguirà verso questo obiettivo, al quale probabilmente neanche più i vertici leader militari e di governo israeliani credono, sicuramente crede sempre meno la popolazione israeliana e anche quella internazionale, ossia la distruzione totale e definitiva di Hamas. Proprio oggi 2 centri studi con sede negli Stati Uniti pubblicavano delle relazioni secondo cui questa distruzione totale di Hamas è praticamente impossibile, e a dimostrarlo sarebbe anche il fatto che Hamas è tutt'altro che scomparsa dal nord di Gaza e anche dal centro di Gaza. Vicino Gaza City l'esercito israeliano, per fare un esempio, continua le incursioni, e loro chiamano insomma di ripulitura, okay, dei combattenti di Hamas negli stessi luoghi che prima dichiaravano Hamas free, quindi liberi dai combattenti, e invece no, evidentemente lì ci sono ancora e sono necessarie azioni militari continue, e se sono presenti ancora nel nord della striscia, che è completamente devastato, in cui c'è pochissima popolazione ormai, che come sappiamo è presente per la maggior parte a Rafah, e se è ancora presente nel centro, a Gaza City, un attacco a Rafah è chiaro a tutti che non potrà assolutamente far raggiungere ad Israele questo obiettivo dichiarato, che la distruzione di Hamas completa non è possibile. Per cui diciamo che se Israele ad un certo punto riuscisse a rivedere quelli che sono i suoi obiettivi militari, quelli dichiarati perlomeno, sarebbe più facile provare a raggiungere questo accordo. Per il momento questa condizione pare essere però molto molto lontana.
Grazie. Intanto io ti faccio una seconda domanda, diciamo, provando ad articolarla su due piani un po' differenti. Salta all'occhio, diciamo, la narrazione da parte della stampa italiana su questa cosa qui della scelta, diciamo, da parte israeliana di continuare l'attacco su Rafah come in qualche modo una scelta molto personale legata a queste figure, diciamo, di governo israeliano, da Netanyahu a Ben-Gvir, che si sperticano, diciamo, con queste dichiarazioni anche molto provocatorie. Insomma, non mi ricordo se stamattina o ieri Ben-Gvir aveva twittato che Biden loves Hamas, perché c'era stata appunto la rigidità di Biden. Ecco, diciamo, una prima questione che ti volevo porre è quanto in realtà la società israeliana, quello che dicevi un pochino prima, cioè quanto in realtà la società israeliana sia compatta, no? A parte le proteste, diciamo, delle dei parenti degli ostaggi, eccetera, sul continuare a spingere per quello che a tutti gli effetti sta sembrando appunto un obiettivo irraggiungibile, cioè disarticolare la resistenza palestinese, da un lato, al di là delle scelte, diciamo, di Netanyahu e dei leader politico-militari israeliani, e quanto invece dall'altro lato sul piano internazionale. Il fatto che ci sembra, diciamo, di capire che l'America e Biden in particolar modo stiano provando a porre delle rigidità a Israele, sia tagliandogli almeno a parole le forniture militari, che con una serie di telefonate che sembra che siano state molto tese tra Biden e Netanyahu, quanto questa cosa può influire invece su una eventuale diciamo, stanca da parte israeliana di proseguire le operazioni militari e il genocidio contro la popolazione palestinese.
Sì, innanzitutto io credo sia importante tenere presente che a Rafah, diciamo, si tratta su più fronti, anzi sulla pelle, possiamo dire, del popolo palestinese che vive a Rafah, si tratta su più fronti, diversi fronti. La trattativa con Hamas, abbiamo parlato prima, Hamas sa però che Rafah significa per Israele trattare anche con gli Stati Uniti, quindi c'è questa, possiamo dire, involontaria e strana alleanza di obiettivi sotto questo aspetto tra Hamas e gli Stati Uniti d'America, ma su Rafah trattano anche Israele con gli tratta anche Israele con gli Stati Uniti, cioè in ballo c'è tanto il sostegno non solo militare ma anche politico totale degli Stati Uniti con Israele, anche per questo, proprio perché c'è una trattativa in corso. Oggi diceva un analista di Al Jazeera, le persone di Rafah sono utilizzate come capri espiatori, insomma, per portare avanti una trattativa che per il momento è tenuta viva da questa tensione di ciò che sta per avvenire e che non è ancora del tutto avvenuto. Tant'è vero che il presidente degli Stati Uniti Biden ha dichiarato che non ritiene l'attacco e l'invasione della zona di Rafah vicino al valico, appunto con l'Egitto, non ritiene che sia questa quella operazione militare su Rafah che gli Stati Uniti non vorrebbero che avvenisse. Diciamo che il sostegno USA a Tel Aviv, sì, è vero, c'è stata la dichiarazione, perché per il momento è solo una dichiarazione quella del probabile non invio di armi, di quelle bombe di precisione, insomma 3.000 se ben ricordo, non c'è ancora nulla di ufficiale, però d'altro canto continua in realtà la fornitura di armi ad Israele, insomma, e il sostegno, se non è al 100% oggi, anche per una questione di equilibri di politica interna statunitense, è però sempre al 99%. Possiamo dire che siano diverse le tattiche probabilmente tra Stati Uniti e Israele in questa fase, ma gli obiettivi restano gli stessi. Oggi Blinken dovrebbe, secondo Axios, presentare il rapporto al Congresso degli Stati Uniti sulle eventuali violazioni del diritto internazionale di Israele a Gaza, per proprio che riguardano proprio l'utilizzo delle armi fornite dagli USA a Tel Aviv, e da ciò che si dice, insomma, anche se dirà che Israele ha esagerato sotto certi aspetti, però la dichiarazione, diciamo, le conclusioni del rapporto saranno che Israele non ha violato il diritto internazionale, e quindi significa che ha utilizzato le armi degli Stati Uniti secondo le regole. Questo, se è vero, insomma, si accadrà in un momento particolare, perché solo ieri o l'altro ieri il presidente Biden ha dichiarato per la prima volta che con le armi americane sono stati uccisi dei civili a Gaza. Quindi c'è anche un po' non di confusione, però in questo momento, anzi, probabilmente l'obiettivo di Biden e della sua amministrazione è quello, da un lato, di dare una risposta, che è una risposta davvero minima, alla a coloro che internamente, insomma, negli Stati Uniti si stanno lamentando. La protesta cresce sempre di più, non solo nelle università, per cui questa mancata fornitura di armi potrebbe in qualche modo puntare a tenere buona quella parte della società, a dir loro: noi stiamo facendo qualcosa, stiamo prendendo una posizione forte, che è forte apparentemente, ma nei fatti, come spesso succede quando si parla dei rapporti tra Stati Uniti ed Israele, non è che cambi più di tanto. Dall'altro lato, però, non è così forte, appunto, da scatenare le critiche totali e gli affronti dei repubblicani e di quei democratici fortemente filo israeliani che ritengono che gli Stati Uniti non debbano dare ad Israele nessun limite, insomma, sostenerlo semplicemente e basta. In tutto ciò c'è da dire che probabilmente oggi alle Nazioni Unite si voterà nuovamente per l'adesione a pieno titolo della Palestina, appunto, all'ONU. Gli Stati Uniti hanno messo il veto in passato, in aprile, a questa proposta, e molto probabilmente lo rifaranno. Insomma, neanche questa è una prova concreta, sarà una prova concreta di una posizione che nei fatti non è cambiata. E intanto però negli Stati Uniti c'è da dire che aumentano le proteste delle università, aumentano anche le università che decidono effettivamente di limitare i rapporti commerciali. Ricordiamo poi che è una cosa abbastanza assurda, perché questo doveva già essere chiaro e avvenire prima, secondo quello che è anche il diritto internazionale, cioè molte di queste università tagliano i rapporti con società israeliane che lavorano però all'interno dei territori palestinesi occupati e che sono, molte di queste, sulla lista nera, sulla blacklist delle Nazioni Unite. Quindi, insomma, anche qui è un passo che doveva essere moralmente quasi obbligato già in precedenza e che viene compiuto solamente ora. Per quanto riguarda la politica interna israeliana, ieri ci sono state, sono accadute un po' di cose dopo questa notizia degli Stati Uniti. Netanyahu ha dichiarato che anche da solo, con le unghie e con i denti, Israele ce la farà e continuerà a fare ciò che sta facendo. Ieri alla Knesset una parlamentare del Likud ha mandato un messaggio agli Stati Uniti dicendo: gli Stati Uniti ci tolgono le armi, i missili di precisione, le bombe di precisione, sapete che c'è? Noi abbiamo tante bombe che non sono precise. E quindi, invece di utilizzare una bomba di precisione che potrà distruggere una stanza sola, un singolo edificio, utilizzeremo una bomba non precisa che ne distruggerà 10. Insomma, questa è una posizione di una parte importante della società e anche dei leader politici israeliani. Ben-Gvir, come ricordavi, insomma, ha scritto questo post in cui insinua con poche parole, due parole, un simbolo, che con questa decisione, ritorno a dire a parole per il momento, di limitare l'invio di armi ad Israele, dimostra di essere innamorato o comunque di sostenere Hamas. Questo tweet ha scatenato non poche proteste. Il leader dell'opposizione, Lapid, ha chiesto le dimissioni, ha chiesto a Netanyahu di cacciare immediatamente Ben-Gvir dal governo. E, insomma, anche il presidente ha condannato le parole di Ben-Gvir, ma sappiamo che queste posizioni non sono solo le sue, sono di gran parte della società israeliana, che però in questo momento è divisa. E le manifestazioni, dicevo prima, sono numerose, delle persone che si oppongono alle scelte del governo Netanyahu e che ritengono che si debba arrivare ad un accordo per liberare gli ostaggi, che sia una priorità una priorità e che sia un obiettivo più importante di quello probabilmente irrealizzabile, sicuramente irrealizzabile, di distruggere completamente Hamas. Dopo la notizia dell'ok all'accordo del cessate il fuoco da parte di Hamas, che è servito anche a questo, in effetti si sono infuocate queste proteste in Israele, diventano sempre più violente, c'è bisogno anche di un intervento sempre più deciso della polizia israeliana. Questa è una cosa, insomma, importante, soprattutto perché si tratta di Israele, appunto.
Bene, molto bene, noi ti ringraziamo, sei stata molto chiara, non so se vuoi aggiungere qualcosa senza, diciamo, azzardare previsioni sui prossimi giorni.
Io guarda, vorrei, ringrazio voi innanzitutto per l'invito, vorrei solo dire qualcosa proprio su ciò che sta accadendo a Rafa. Lo sappiamo, insomma, perché penso che un po' tutti stiamo seguendo, perché sappiamo che quello che potrà avvenire sarà qualcosa di terrificante, più di quello che di terrificante è accaduto fino ad oggi. Ieri le Nazioni Unite, l'UNRWA ha fatto sapere che sono 80.000 le persone, fino a ieri, oggi ne saranno di più sicuramente, le persone che sono fuggite da Rafah in condizioni terribili. Gli aiuti sono completamente fermi, i valichi sono completamente chiusi, ci sono dei combattimenti nella zona orientale della città, il carburante sta per terminare e Israele ha fatto saltare solo due giorni fa, saltare in aria stazioni di rifornimento utilizzate anche dalle poche strutture sanitarie rimaste attive nella città di Rafah, dove sì, si trova la maggior parte della popolazione.
Su questo prima davamo anche una notizia durante la rassegna stampa, che insomma anche oltre ai rifornimenti di carburante anche le stazioni idriche, diciamo, che a Rafah per ora ancora funzionano, ma stanno venendo colpite, diciamo, con regolarità, quindi insomma sì.
Ieri, dico questa cosa in chiusura, insomma, in un'intervista video che ha pubblicato Al Jazeera, io credo molto significativa, un uomo con i suoi quattro figli in una tenda di Rafah raccontava che è stato sfollato dal nord più volte, ogni volta o quasi ha perso qualcuno, tra cui un figlio di 7 mesi, e ha detto: io se non fosse stato per i miei figli, insomma, di cui devo prendermi cura, sarei rimasto al nord semplicemente a morire di fame. Questa è la situazione di queste persone che ancora una volta oggi sono costrette ad andare via, non si sa dove, perché, come ha detto l'ONU, non esiste un posto sicuro a Gaza.
Certo, noi su questo ricordiamo anche con una diretta che faremo successivamente, che insomma, oltre a tenere alta l'attenzione dai microfoni di Radio Blackout, ci sono in cantiere numerose mobilitazioni sia a Torino che nel resto d'Italia, in solidarietà alla Palestina, in solidarietà alla popolazione della striscia di Gaza, ma anche per esigere, diciamo, e mettere pressione sul governo italiano, che evidentemente non si è schierato, come noi sappiamo bene, che continua le forniture militari a Israele, insomma, mai come adesso è necessario provare a incidere, diciamo, anche sul panorama mobilitativo per la Palestina, per solidarietà, ma insomma anche per esercitare pressione sulle controparti che sono per noi raggiungibili e attaccabili. Grazie mille, ti direi, Elena. Ci risentiremo sicuramente nei prossimi tempi, insomma, su aggiornamenti dalla Palestina, aggiornamenti su l'invasione di Rafah e quant'altro.
Grazie mille e buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
Ciao.